Dopo questa lunga rassegna stampa torniamo in voce qui dal nostro studiolo con due compagne che stamattina ci sono venute a trovare. Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Apriamo i microfoni. Scusate. Con due compagni che ci sono venuti a trovare e per parlare appunto a partire dal DDL contro l'omotransfobia, conosciuto anche come legge Zan, depositato appunto il 1 luglio alla Commissione Giustizia alla Camera, perché da questo DDL appunto si stanno quindi scatenando delle polemiche. La legge, brevemente vi diciamo, modifica alcuni articoli del codice penale, rispettivamente della legge Mancino e Reale, che puniscono i reati e i discorsi d'odio fondati su caratteristiche personali come la nazionalità, l'origine etnica, la confessione religiosa. E in qualche modo uno dei punti più contestati però della legge è quello relativo al concetto dell'identità di genere, che negli ultimi giorni appunto ha scatenato un dibattito, in particolare tra le file delle associazioni femministe e Arcilesbica. Quindi noi di questo punto vorremmo approfondire e ragionarci insieme, e lo faremo appunto con questa compagna. Buongiorno a te, grazie infinite per essere qui questa mattina.
Buongiorno.
Ciao. Allora, ciao. Facci te un po' un breve sunto di cosa dice il DDL, perché sia così centrale questa tematica dell'identità di genere e qual è la polemica, la querel che ha scatenato.
Sì, sono 25 anni che il Parlamento italiano sta provando ad approvare una legge contro l'omotransfobia. Questa sarà la quarta legge che viene presentata, tutte le altre sono cadute prima che finisse la legislatura. L'Italia credo sia l'unico paese occidentale che ancora non ha una legge contro l'omotransfobia. Questa legge finalmente è arrivata in Parlamento, la CEI, la Conferenza Episcopale, si è già messa per traverso sostenendo che questa legge violerebbe la libertà di espressione, perché non sarà più permesso insultare le persone omosessuali o transessuali per strada, e questo secondo loro è una violazione della libertà di espressione. Dato inaspettato che alcune, poche per fortuna, associazioni che si dichiarano come femministe radicali, ponendosi in teoria più sinistra, più al di là di tutto il femminismo esistente, si sono dichiarate contrarie alla legge, perché sostengono il concetto di identità di genere è uno pseudo concetto inventato dal patriarcato per danneggiare le donne. E sto parlando di Arcilesbica, le più importanti sono Arcilesbica e Se non ora quanto Libere, perché Se non ora quanto è spaccata, Se non ora quanto è di Torino invece appoggia la legge. La loro tesi, loro sono ferme, sclerotizzate su alcune elaborazioni del femminismo di mezzo secolo fa. La loro idea è che il genere sia solo ed esclusivamente l'insieme degli stereotipi che si sono accumulati sul maschile e sul femminile. Levati gli stereotipi, il concetto di genere non ha senso. L'unico concetto che ha senso è il sesso. Se ha la vagina sei femmina, se hai il pene sei maschio, Adinolfi è assolutamente d'accordo. E quindi il concetto di identità di genere è uno pseudo concetto, e le donne trans, loro si rifiutano di definirle donne, di concederci il diritto di chiamarci donne. Per loro noi siamo esclusivamente uomini che ritengono di avere un'identità di genere femminile. E nello scrivere le parole identità di genere le mettono sempre tra virgolette per rimarcare che l'identità di genere non esiste. Quindi noi non siamo donne, siamo uomini che ritengono di essere una cosa che non può essere, quindi siamo pazzi. E in questo ricalcano quello che era l'opinione corrente della psichiatria fino agli anni 50-60, quando le persone trans venivano messe in manicomio. Per loro è ancora così. La cosa che fa impressione e dicono una quantità di contumelie nei nostri confronti spaventosi. Marina Terragni, che è una delle loro capofila, ha pubblicato un libro nel 2018 in cui dice che noi non siamo altro che uomini in parrucca e tacchi a spillo. siamo uomini che, avendo fallito nel fra uomini, riprovano nel fra donne. E ce ne dicono di tutti i colori, con una fantasia che supera quella dei fratelli Vanzina. Noi siamo uomini che si vestono da donna per penetrare, per entrare negli spogliatoi femminili a sbirciare le ragazzette che si spogliano. Siamo uomini che fanno lo stesso nei bagni femminili. Siamo il cavallo di Troia nel patriarcato per portare l'agenda patriarcale dentro il dibattito femminista. Cambiamo sesso per approfittare delle quote rosa e far carriera con le quote rosa. Cambiamo sesso per partecipare alle competizioni sportive femminili e vincere coppe e medaglie che da maschi non saremmo in grado di vincere. E qualunque cosa, siamo uomini e quindi come uomini continuiamo a stuprare e violentare. E potremmo usare la possibilità di definirci donne per questo lo dicono in spagnolo, per sfuggire ai rigori della legge contro la violenza femminile sulle donne. Sono donna anch'io e quindi non sono. Non c'è fine la quantità di alla loro fantasia perversa nei nostri confronti, la loro cattiveria. La cosa interessante è che non sono solo loro, è una campagna internazionale che prende, che ha la capofila negli Stati Uniti e nella, con un sito internet dove è riportata la dichiarazione sui diritti delle donne basate sul sesso. Questa dichiarazione dice appunto tutte le cose allucinanti che ho detto e tante altre. E hanno evidentemente una buona disponibilità di mezzi finanziari, perché viaggiano, perché il sito è molto curato, perché la dichiarazione è tradotta in decine di lingue diverse, quindi e fanno propaganda nel mondo. I tre paesi in cui hanno attecchito di più sono l'Italia, la Spagna e la Gran Bretagna. Fa impressione, perché loro arrivano alle stesse conclusioni del Popolo delle Famiglie. La dichiarazione finisce nell'ultimo punto.
Scusami se ti interrompo, che le dichiarazioni d'arcilesbica siano state pubblicate sul sito di Provita.
Esatto, sì, non è un caso. E loro concludono, avevo visto la luce rossa che lampeggiava e mi ero distratta. Loro concludono il loro documento di 15 pagine dicendo che bisogna vietare l'insegnamento del concetto di identità di genere nelle scuole. Loro la chiamano identità di genere, i cattolici la chiamano gender theory, ma è la stessa cosa. È impressionante questa convergenza. E non bisogna assolutamente favorire la presa in carico di bambini che mostrano gender variance, si dice, questo è il termine tecnico, bambini che mostrano una identità di genere non confacente al loro sesso, perché vanno costretti invece a vivere nel genere che è stato loro assegnato, non importa se poi magari si suicidano. E quindi c'è appunto questa aderenza che fa paura. C'è un attacco mondiale nel mondo occidentale contro le trans. Orban, che ha cancellato addirittura la legge sul cambiamento anagrafico di sesso, quindi mettendo con un colpo solo fuori legge tutte le trans ungheresi e i trans, perché poi non se ne parla mai, ma i trans sono numerosi quanto noi. E la Romania ha appena vietato l'insegnamento, le cattedre di gender studies, di studi di genere nelle sue università, la Polonia, eccetera. E nel mondo occidentale, Trump ha iniziato, la prima cosa che ha fatto è vietare la presenza di persone trans nell'esercito, poi se l'è dovuto rimangiare, però lui ci ha provato. Un'altra cosa che ha provato a fare, che non gli è riuscita, però ci ha provato nel 2018, è imporre che esista un solo sesso tutta la vita basato sui cromosomi, e quindi fare la stessa cosa che ha fatto Orban. Johnson in Inghilterra ha appena cestinato la legge che era stata proposta, la proposta di legge del precedente governo, che era Theresa May, non era questa rivoluzionaria, la prima ministra precedente, per l'annoso problema che tutti noi trans abbiamo di facilitare il percorso verso la transizione, che attualmente è molto complesso, farraginoso, aleatorio, costoso, tant'è che in molti faticano ad arrivare fino in fondo, non ci riescono proprio. E in Spagna c'è una polemica esattamente su questo problema, sono arrivate a spaccare lo PSOE su questo. E quindi c'è in questo attacco che corre parallelo all'attacco che ben conosciamo, che ha anch'esso la testa negli Stati Uniti e i soldi anche perfino nei magnati russi, contro le donne, contro i diritti delle donne, in primo luogo l'aborto, poi il diritto alla tutela dei figli per le donne separate, e poi l'appetito va mangiando, non si fermeranno certo a questo. Siccome attaccando direttamente le donne hanno capito che non è così facile, a Verona gliel'abbiamo detto, a Varsavia pure le donne gliel'hanno detto chiaramente, allora inizia la parte più debole dello schieramento. Noi trans siamo poche, disorganizzate, coperte da stigma, per questo abituate a nasconderci, a non scendere in piazza, è molto facile colpirci. Iniziano da noi. E questo fa molta impressione. Fa ancora più impressione vedere che organizzazioni storiche come Arci Lesbica vadano dietro a questa manovra in maniera cieca, stolta, acritica, che covino dentro di sé un odio contro di noi di cui forse razionalmente posso intuire le ragioni, ma che non posso capire dal punto di vista empatico, umano, che gli abbiamo fatto, non lo so, ma chiaramente dalle dichiarazioni che fanno ci vedono come il fumo negli occhi, come nemiche.
Allora, una domanda, vorrei che chiarissi un po' meglio cosa c'entra questo, come si riflette nella legge. Perché che vuol dire che stanno attaccando una parte, quindi che vuol dire a livello del decreto Zan, che parte vogliono, che parole, che parte vogliono far cambiare e che iter sta avendo ancora la legge?
A che punto sia l'iter non lo so, credo sia proprio agli inizi, uscita dalla commissione, arrivata al Parlamento, ma non so se è mai stata dibattuta, sì, ancora.
Infatti poi secondo me non è un decreto legge, è proprio
un disegno di legge. Sì. Cosa c'entra? Questa è una legge contro l'omotransfobia, quindi è una legge appunto che difende le persone omosessuali e le persone trans. Detto in linguaggio insomma un pochino più serio, un pochino scientifico, questa legge punisce tutti i crimini, tutte le offese, tutti gli insulti fatti in base all'orientamento sessuale di una persona o alla sua identità di genere, che è ciò che riguarda la parte trans. Così si dice. La parola identità di genere, tra l'altro, è una parola consolidata in ambito scientifico, medico, da più di 60 anni. Fu introdotta per la prima volta ufficialmente al congresso dell'Associazione Mondiale di Psichiatria a Stoccolma nel 63, ma era in uso fin dagli anni 50. È il modo in cui si dice. Negare questa parola, non usare questa espressione, è come voler fare una legge contro il razzismo evitando di nominare il razzismo o la razza. Non è possibile. Loro dicono: ma chiamateli transessuali. A parte il fatto che la parola transessuale è una parola sbagliata, stigmatizzante, offensiva, che dovrebbe essere proprio bandita dal dizionario, ma poi non difende tantissime persone. Si pensi a un bambino effeminato che ama giocare con le bambine, o una bambina mascolina che ha sempre ginocchia sbucciate perché gioca a pallone con i ragazzini e che viene bullizzata o bullizzato per questo motivo, o che addirittura è fatto oggetto di scherno dagli insegnanti, magari proprio dagli insegnanti di religione, che spesso sono i più cattivi. Ecco, questa legge non li proteggerebbe, perché non sono omosessuali, sono bambini, non sono transessuali, sono bambini, e quindi il giudice si troverebbe impotente, non potrebbe usare una legge che parla solo di transessualità. Ecco, già questo fa capire perché il concetto di identità di genere è importante, perché è l'unico concetto che racchiude tutto tutte le discriminazioni, tutte le offese verso le persone che hanno comportamenti non conformi a ciò che la società si aspetta da un maschio, da una persona nata come maschio o nata come femmina.
Che non sempre, diciamo così, cioè un comportamento è un comportamento, uno giusto che si comporti e come vuole, anche se questo appunto non incarna gli stereotipi di genere, nel senso che non è detto che una persona sessualmente sia diversa da quella che gli viene imposta, non so come spiegarlo, ma identità, può sentirsi come vuole, comportarsi come vuole, vestirsi come vuole e fare quello che vuole, nel senso che poi la distinzione molte volte, per questo insomma, l'identità di genere poi che riguarda insomma proprio gli stereotipi. Su questa questione della querelle, insomma, che va avanti da diverso tempo a livello internazionale, insomma, mi dispiace poi che con tutte le diciamo i problemi che ci stanno di repressione sessuale e poi le donne, le femministe o le lesbiche poi si insomma trovino di che scrivere fiumi d'inchiostro su questo, nel senso che mi sembra che ci sia bisogno soprattutto di una discussione anche insomma di cercare di abbattere il patriarcato su un'imposizione così forte di doversi per forza schierare non so, sessualmente o dover no per forza prendersela con quella più vicino, insomma mi sembra un po' forte come presa di persona, addirittura un sito e via dicendo, e insomma a Cela Spiega non è nuova a queste ci sono insomma, già state altri dibattiti su questo e non so che vuoi aggiungere.
No, volevo aggiungere, stimolata dalle tue riflessioni, che l'identità di genere non è un sistema binario, nessuno la pensa o maschio o femmina, esistono tante altre possibilità, esistono le persone queer, le persone che si considerano gender fluid, quindi che si considerano un po' una cosa, un po' l'altra, le persone agender che rifiutano di considerarsi in nessuno dei due generi. Di tutto questo è giusto tener conto e è giusto rispettarlo. E la realtà nostra, esiste un concetto che si chiama identità sessuale, che è stato riportato anche adesso sul sito che è appena uscito, l'Istituto Superiore di Sanità. L'identità sessuale è fatta di quattro elementi: il sesso biologico, che può essere femminile, maschile o intermedio, nel caso di persone intersessuali, che sono più dell'1% della popolazione, quindi non sono affatto poche, anche se non le conosciamo, perché si nascondono.
O perché vengono operate, obbligate.
O perché vengono operate, obbligate, eccetera.
Una scelta fatta poi dai medici.
Con la scelta che viene fatta dai medici a prima infanzia, è una violenza tremenda, esatto, di cui non si parla mai. C'è l'identità di genere, che è il senso profondo, innato, di appartenenza, e questo oramai lo sappiamo, a un genere o all'altro, oppure in alcuni casi a tutte e due, o in alcuni casi a nessuno, e tutte e tutti noi nasciamo avendo scritto dentro di noi a che genere apparteniamo, come gli animali del resto, e in questo giustamente, ovviamente, non siamo diversi e diverse. La terza è il ruolo di genere che con cui noi calchiamo il palcoscenico della vita. E il quarto è l'orientamento sessuale. Ognuno di queste cose può avere tante possibilità, tante identità di genere, tanti ruoli di genere, queer, eccetera, tanti orientamenti sessuali, persone bisessuali ad esempio. E tutte le combinazioni di queste possibilità sono valide, sono possibili, centinaia di possibilità diverse che vengono negate, schiacciate, perché il mondo deve essere fatto solo di maschi e femmine, i maschi stanno con le femmine e viceversa, i maschi stanno sopra e le femmine stanno sotto. E qualunque altra cosa non è contemplata. La mia sensazione è che queste lesbiche qua vogliono semplicemente aumentare un pochino lo spettro del permesso da due possibilità a quattro. maschi, femmine, gay e lesbiche, tutto il resto fuori. Vogliono difendere il piccolo diritto che hanno ottenuto, il piccolo privilegio che hanno ottenuto, a scapito di tutto ciò che rimanga fuori. E non è una cosa molto bella da vedersi, è una cosa piuttosto triste.
Prima tu hai parlato, la parola transessuale andrebbe superata. Hai detto questa frase,
sì,
così.
Sì, 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 sì.
Se ce la spieghi un po' meglio, perché ovviamente molte volte da questi microfoni o nelle piazze o nei dibattiti è una parola che anche la radio usa spesso. Volevo un po' capire il tuo punto di vista.
Spesso finisco per usarla anch'io, perché poi è la prima parola che ti viene sulla bocca. È in primo luogo una parola sbagliata, perché transessuale significa una persona che passa, che transita da un sesso all'altro. Ciò purtroppo è impossibile, perché nessun chirurgo al mondo potrà restituirmi l'utero e l'ovaia che non ho avuto alla nascita. Noi siamo persone transgender o transgeneri, se preferiamo dirlo in italiano, che attraversano la barriera fra i generi, che assumono un comportamento, un ruolo sociale femminile, ed è questa oltretutto la cosa più importante. È un'espressione sbagliata a livello simbolico, perché fa pensare al sesso transessuale, e il sesso c'entra veramente poco con l'essere, con la nostra realtà. Di fatto la possibilità di raggiungere il piacere viene inibita dalle cure ormonali o addirittura dalle operazioni, per cui siamo persone che in realtà rinunciano al sesso in buona misura, in parte almeno, pur di poter appartenere al genere a cui sentono di appartenere. E la terza cosa è che c'è uno stigma tremendo nei nostri confronti: trans uguale puttana, e questo non è una cosa carina, anche perché se è vero che tante trans delle generazioni precedenti, qua tutte, facevano questo lavoro perché non c'era altra possibilità di vita per loro, l'unica vita possibile per una trans fino a 30 anni fa era passare il giorno nascosta dentro casa ed uscire la notte sul palcoscenico della strada a mostrarsi, a soddisfare i desideri reconditi, segreti dei maschi. Oggi non è più così. Oggi ci sono, finalmente, come si cominciano a vedere, trans che sono persone normali, che lavorano, che studiano, che amano, che fanno politica, che magari sono femministe. E questo ovviamente, no, non ovviamente, niente per niente ovviamente, ma comunque scombussola molto, per esempio, le femministe arcilesbiche, perché gli fa cadere tutto il castello delle loro convinzioni. La convinzione che la differenza sessuale sia basata esclusivamente sul corpo. No, non è così. La differenza sessuale ce n'è, ma sta nel cervello. È lì che siamo differenti. Poi lo siamo anche nel corpo, ovviamente.
Molto vicino al microfono.
Io volevo aggiungere un paio di cose. Allora, non mi riesco a dare pace sul perché bisogna mettere in discussione il diritto a non essere perseguitati da parte delle persone lesbiche, gay, trans, eccetera. Perché l'arcilesbica ha avuto questa veemenza e questa capacità di risposta così dura è sorprendente. Chi ha subito discriminazione e violenze avrei sempre pensato che non ne facesse subire ad altri. Purtroppo la storia non è così, purtroppo è andata diversamente. Io non capisco come facciano sinceramente un'organizzazione come Arcilesbica a creare questo livello di dolore fra noi. Chi è stato percosso, bullizzato, eccetera, non c'ha un minimo di sensibilità verso le persone trans che oggi sono veramente stigmatizzate e marginalizzate. La cosa di cui non si rendono conto è che le persone trans hanno fatto un percorso in cui rinunciano a un privilegio maschile, e questo a noi ce le fa sentire sorelle ancora di più. Sinceramente io credo, come ha detto una lesbica sui social, insomma, che la paura di arcilesbica sia data dal fatto che hanno capito che c'è una nuova generazione di donne e di femministe, perché il femminismo non è uno e non è solo quello della differenza, c'è una nuova generazione di femministe giovani, per nostra fortuna, che ha riempito le piazze e non ha aspettato arcilesbica per farlo, che mette in discussione proprio la binarietà e il già detto in qualche modo. Io credo che loro siano, io sono una persona anziana, quindi non sto parlando per categorie, però questa è una fetta di femminismo vecchio che ha messo i paletti nei confronti di tutto quello che è riscoprirsi, allargare gli orizzonti. Hanno paura di essere, come dire, superate a sinistra, per usare un gergo brutto ma che rende l'idea. Io credo che sia un arroccamento identitario che però non giustifica assolutamente i livelli di aggressione, di violenza e di persecuzione nei confronti delle persone trans. Credo che Arcilesbica si sia data la zappa sui piedi nella maniera più stupida che potesse esistere.
Allora, abbiamo una telefonata che prendiamo subito. Eccoci. Ciao.
Ciao, pronto? Mi sentite? Va bene l'audio, mi sentite?
Sì,
perché io non vi sento più. Ci siete?
Sì,
pronto?
Ci siamo. Ci senti?
Sì, perfetto. Ok, okay. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
E innanzitutto grazie, insomma, per questo dibattito, per questo intervento, che parlo dell'intervento, insomma, della compagna che ci ha illustrato ampiamente, che è stato, devo dire, molto chiaro, perché non è molto semplice poi in maniera comunicativa affrontare questi temi. E volevo soltanto aggiungere due piccole cose. Io parlo dall'etica e lo sottolineo, perché voglio innanzitutto sottolineare che appunto Arcilesbica è un'associazione che ha le sue posizioni, ma con questo non rappresenta ovviamente tutte le lesbiche, neanche tutte le lesbiche, come dire, che non sono giovanissime, ecco, perché io non lo sono. E non solo io, oggi penso ne abbiate parlato, mi scuso perché non ho sentito tutta la rassegna stampa, ma sul Manifesto è uscito un appello con tantissime firme di lesbiche, che prende una posizione altra rispetto a quella di Arcilesbica. E Arcilesbica non la definirei neanche un'associazione storica, insomma, un'associazione che ha 25 anni, il movimento ne ha 50, un'associazione che è stata importante, che adesso è un po' più piccola e che ha le sue posizioni, punto. Detto questo, a me quello che preme molto dire rispetto al lesbismo è che io questa posizione di Arcilesbica non la trovo nemmeno un arroccamento di identità, nel senso che io la trovo contraddittoria rispetto alla soggettività politica che in questi 50 anni abbiamo cercato di costruire come lesbismo politico, nel senso che per me, e non solo per me, il lesbismo è stata, come dire, lo strumento di resistenza al genere, lo strumento di resistenza all'imposizione della ruolizzazione di genere. E credo che fra l'altro il movimento delle lesbiche in Italia con questo abbia rappresentato anche, sia stato anche un soggetto importante, perché, come dire, in un paese in cui fino a pochi decenni fa, un paese che si riteneva e che in gran parte era tutto, diciamo, bianco, il lesbismo è stato l'unico altro soggetto che ha fatto sì che il femminismo non potesse, come dire, scivolare in un essenzialismo che faceva parlare di donna al singolare, ma, come dire, col confronto portato a quello a cui siamo arrivati per esempio negli Stati Uniti, anche attraverso il portato delle donne nere, delle donne colonizzate, delle chicane, eccetera eccetera. Dico questo perché per me, per esempio, dall'etica è molto difficile anche riconoscermi nella definizione che spesso viene dall'esterno, sempre all'interno del movimento, ma da altri soggetti di cisgender, proprio perché per me, lo ripeto, il lesbismo è la resistenza all'imposizione del genere. Non me lo scriveva Wittig sicuramente mille volte meglio di me: siamo scappate dal genere, dall'imposizione del genere, come gli schiavi d'America dalla schiavitù dei campi di cotone. E adesso, sinceramente, vederci ributtate così in un'identità basata su una differenza sessuale, che è basata di fatto sì sulla biologia, ma poi su cosa? Su una ruralizzazione a cui abbiamo sempre resistito, io sinceramente lo trovo paradossale. Questo è quello che volevo dire.
Grazie, grazie infinite, grazie tante per questo intervento. A prestissimo, un abbraccio grande.
Un abbraccio a voi. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Ecco, e allora torniamo a noi, non so se volevi fare un commento rispetto a quanto...
Ma l'unica cosa è sul termine cisgender. Cisgender è l'opposto di transgender, è un modo educato di definire anche noi, perché se noi siamo trans, chi sono le altre persone? Sono persone normali? Da cui si deduce che noi siamo anormali? E allora è giusto avere due parole che ci definiscono su un piano di parità, esattamente come si dice eterosessuali o omosessuali, anche se è una semplificazione, perché sappiamo che poi le sfumature dell'orientamento sessuale sono molto più numerose, però si usano questi due termini. Allo stesso modo rivendichiamo il diritto di dividere il mondo in trans e cis, perché è un modo rispettoso di definire noi in primo luogo.
Perché se no siete solo trans.
Bene, allora la compagna al telefono ci ricordava questa dichiarazione, sì, insomma, sì, lettera che era stata inviata al manifesto appello in realtà con centinaia di firme, e magari ne diamo conto leggendone uno stralcio. Si intitola Attraversare i confini, lesbiche, identità di genere e disegno di legge Zan. Desideravamo esprimere e rendere pubblico un posizionamento lesbico in dissenso con l'unica voce lesbica per ora emersa nel confronto politico e sociale che precede la discussione parlamentare del DDL Zan sui crimini d'odio verso donne, lesbiche, gay, bisessuali e trans. Non ci riconosciamo infatti nella critica di alcune all'espressione identità di genere nominata nella legge insieme a sesso, genere e orientamento sessuale. Come lesbiche da sempre attraversiamo i confini dei generi, assimilando la rottura degli schemi eterosessuali che ci impongono di aderire a un ruolo e ad aspettative che il patriarcato prescrive sui nostri corpi. Ognuna lo ha fatto con la sua libera declinazione soggettiva, attraverso un'identità lesbica che non è fissa e immutabile nel tempo e che non ha bisogno di essere difesa né di arroccarsi sulle categorie biologiche per continuare a esistere e resistere. Riteniamo che lo schema che assegna ruoli sociali in base al sesso anatomico di nascita o attribuito alla nascita sia da superare e che questo sia un cambiamento non rimandabile ancora a lungo sul piano storico. Le nostre esistenze lesbiche esprimono il rifiuto degli schemi identitari decisi dal patriarcato fin dai tempi 6-700 del passing di genere, che permetteva alle donne di vivere una vita più libera travestendosi da uomini. Non si tratta solo di un orientamento sessuale, per noi non è mai stato solo questo, è stato uscire da gabbie di sottomissione, umiliazione e sfruttamento reali, come le schiave fuggitive di cui ha parlato Monique Wittig. Anche la butch, fin dagli anni 50, ha rappresentato un'identità di genere, declinata in modo dirompente. È stata una scelta di libertà attraverso la negazione del ruolo sociale della donna. La nostra identità di genere risiede nella liberazione dei corpi, insieme a chi condivide la nostra rivolta, perché è dalla nostra rivolta e dalle contaminazioni che essa comporta che ripartiamo continuamente per definire e costruire insieme l'essere lesbica. Cancellare l'identità di genere significa negare la base stessa del posizionamento esistenziale e politico di milioni di persone lesbiche, bisessuali, trans, non binarie e intersex. Non sono la quantità di ormoni o il sesso assegnato alla nascita a creare violenza e discriminazione, è il posizionamento nel mondo che nasce da un rapporto critico con i generi e soprattutto con i ruoli a essi attribuiti. Non esiste alcuna fobia, l'odio è un problema sociale e va risolto con cambiamenti sociali. Anche questa legge che appoggiamo fa parte di questi cambiamenti. Difenderemo con ogni mezzo il diritto a esprimere la soggettività e l'identità di genere nel modo più libero, contro ogni tipo di discriminazione e violenza sia fisica che sistemica. Il femminismo eterosessista e destrorso non è femminismo, ma un cavallo di Troia del patriarcato. Questo appunto l'articolo, insomma, firmato appunto da centinaia di associazioni, anche appunto di lesbiche. Non so se volete voi fare un ultimo commento.
Sì, purtroppo tante parole del nostro linguaggio sono polisemiche, hanno tanti significati e acquistano significati diversi in contesti diversi. Le compagne che hanno scritto quel testo parlano di identità di genere dando un significato. L'identità di genere di cui parliamo noi è, diciamo, il significato scientifico della parola, che non significa che sia migliore ovviamente, ma che ha un contesto più definito ed indica il sentimento profondo veramente innato di appartenenza a un genere o all'altro. Quindi non è una scelta che una persona fa sulla propria vita di non ricalcare gli stereotipi, di essere diversa, di darsi una vita vera senza, e non quella che viene decisa per lei da qualcun altro. Si tratta di essere quello che sappiamo di essere, sentiamo di essere, fin dal momento in cui cominciamo a circa 2, 3 anni, 4 anni di vita. Già la maggior parte di noi sa che c'è qualcosa che non va nel genere che gli è stato assegnato. È una cosa appunto istintiva, questa è l'identità di genere di cui si parla nella legge e di cui noi e che riguarda noi persone trans.
Va bene, noi vi ringraziamo moltissimo per essere state qua, davvero, e insomma la radio è sempre aperta.